radioattività.
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con
Comitato Servizi Integrati per il Cittadino, a Trieste, in Largo Piave 3. Ci occupiamo dell'intero iter per le pratiche di successione, dalla A alla Z, senza aver bisogno di ulteriori adempimenti né dover rivolgersi a nessun altro ufficio. Ad un costo assolutamente vantaggioso, la dottoressa Brichena Bala si occuperà infatti di tutto ciò che è previsto dalle normative vigenti, fornendo così un servizio assolutamente completo ad esclusivo vantaggio del cittadino. Comitato Servizi Integrati per il Cittadino, della dottoressa Brichena Bala, in Largo Piave 3, telefono 392 603 6080, mail comitatoservizitrieste@gmail.com.
Dagli studi di radioattività a Trieste, Marco Vitrotti conduce il Blando Radio Show.
Un anno fa le stragi terroristiche a Parigi, la Francia rende omaggio alle 130 vittime, tra cui l'italiana Valeria Solesin. Il presidente Hollande e il sindaco Hidalgo visitano i luoghi degli attentati. Ieri sera la riapertura del Bataclan, prima un minuto di silenzio, poi la musica di Sting.
Un anno fa le stragi di Parigi, questa l'edizione del TG5 del 13 novembre, riapre il Bataclan, la Francia cerca di rimettersi in piedi anche se permane comunque lo stato di emergenza prorogato ancora fino alle prossime elezioni presidenziali. Buon pomeriggio e benvenuti al Blando Radio Show, io sono Marco Vitrotti. Parlavamo quindi della Francia che riparte nonostante quel terribile novembre dell'anno scorso. Do il benvenuto al mio collega Riccardo Tosques. Buon pomeriggio Riccardo.
Buon pomeriggio Marco.
130 morti in quello che è stato il peggior attacco terroristico sul suolo europeo. Ricordo che ero in città quella sera, avevo legittimamente paura di uscire per tornare a casa ed è questo l'effetto del terrorismo, insomma, terrorizzarci oltre al volerci dividere. Ci sono in parte anche riusciti, ecco, il Bataclan ha riaperto e almeno questa è una buona notizia. Cambiamo argomento per essere un attimino più leggeri. In questa ultima settimana si è tornato a parlare di Prosecco. Visto la mia ignoranza in materia, tra parentesi, per felicità di mio nonno, sono assolutamente astemio. Lui era alpino, quindi sì, sarà molto felice. Raccontaci Riccardo cosa è successo con il Prosecco.
Un servizio andato in onda su Report ha riportato agli onori della cronaca il cosiddetto caso Prosecco. Nel 2009 molti ricorderanno il ministro dell'agricoltura Luca Zaia, mentre era qui nel Carso, aveva ottenuto in pratica il nulla osta per poter nominare Prosecco tutto il bianco frizzante in un'area che va da Trieste fino a Conegliano, quindi passando per il Goriziano, per il Friuli. In cambio aveva promesso adeguati finanziamenti per riqualificare parte del ciglione carsico e dei pastni per renderli adatti a ospitare nuovi vigneti. Questo accordo sostanzialmente si è svolto solo a metà, nel senso che i finanziamenti non sono mai arrivati e gli agricoltori carsolini insomma si sentono defraudati.
Però se ho sentito bene, nella disputa adesso si è inserito anche Boris Johnson, no? Ministro degli esteri del Regno Unito.
Un po' a sorpresa, c'è stato un battibecco tra Johnson e il ministro degli esteri italiano Calenda.
Johnson versus Calenda, sembra proprio un film.
Johnson ha evidenziato come all'Italia convenga che il Regno Unito rimanga nel mercato unico, pena il calo di export di Prosecco, ma Calenda invece ha evidenziato l'assurdità delle argomentazioni di Johnson. Insomma il concetto è abbastanza chiaro, visto che Johnson è il Regno Unito è contrario alla libera circolazione delle persone. Se sei fuori dal mercato unico i tuoi fish and chips non li venderai nemmeno più nei 27 paesi che formano l'UE.
Te lo sogni. Quindi sostanzialmente il problema è sempre questa Brexit, no? Di cui si parla
assolutamente sì.
Noi ci fermiamo un attimo sempre qui a Radioattività. Just how it happened, I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise, wasn't looking where I was going, I fell into your
addicted to you. Hooked on your love like a powerful drug. I can't get enough. Oh, I'm lost in your eyes, drowning in blue. Out of control, what can I do? I'm addicted to you. Midnight blows in through the window. Dances round the
Radio Show, lo show di Trieste per Trieste con Marco Vitrotti.
Da sempre la carica, questo jingle di primo pomeriggio qui su Radio Attività per il Blando Radio Show. Mercoledì il Teatro Verdi di Muggia ha ospitato il concerto tributo dei Nirvana per il 25esimo anniversario della performance, appunto, del trio di Seattle. Riccardo, tu eri presente con Lang Banging, no? Come si suol dire, e com'è andata?
Una bellissima serata di musica, si è rivissuta l'aria degli anni 90, la musica dei Nirvana, c'erano diverse band che hanno ridato voce a Kurt Cobain, un evento riuscito. Una nota in particolare la voglio fare spendere per Dorina, che è stata una delle prime ad aprire il concerto. Ha fatto una versione di Something in the Way, la penultima traccia di Nevermind, veramente da brividi. Ma bravi tutti.
Allora non è più leggenda il fatto che abbiano suonato al Verdi di Muggia nel 91?
No, è storia. Ci sono state tante testimonianze degli organizzatori, dei fans, sono venute fuori altre foto tramite il web, quindi insomma i Nirvana hanno suonato molto.
Quindi possiamo confermarlo, finalmente è confermato. Io ti ringrazio, Riccardo.
Grazie
per questa prima parte. E noi ci riascoltiamo tra pochissimo con il dottor Colucci e il dottor Baccaro e parliamo di clima. All of my fire was gone. I had myself to blame. Not knowing who'd have known that you would turn into flames. Now I'd rather choose to detonate than fade away to the unknown. Yeah, I stand for the mistakes I made, and all the pain has made me strong. Turn these ashes into fire. Even though it's hurting, I'ma keep on burning. Ashes into fire. I know what I'm doing. You've been so consuming. Ashes into fire. Turn these ashes into fire. Me up in half, you made me see who I am. And like a phoenix, I'm caving in just to rise up again. Yeah, I stand for the mistakes I made, and all that pain has made me strong. Turn these ashes into fire. Into fire. I know what I'm doing.
into fire. Even though it's hurting, I'ma keep on burning. I stand for the mistakes I've made, and all that pain has made me strong. Turn these ashes into
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste con Marco Vitrotti.
Bentornati al Blando Radio Show, io sono Marco Vitrotti, come ha detto il buon Sergio Rebelli, che saluto. Siamo qui in studio per questa seconda parte della puntata a parlare di clima, insieme al dottor Renato Colucci del Consiglio Nazionale di Ricerche e docente di glaciologia, e il dottor Giovanni Baccaro, coordinatore del corso di laurea in ecologia dei cambiamenti globali, mi corregga se sbaglio, Dipartimento Scienze della Vita. Buonasera ad entrambi.
Buonasera.
Buonasera.
Di solito chiedo ai miei ospiti, perché insomma non faccio molta ricerca e sto scherzando chiaramente, una piccola scheda su di voi. Dottor Colucci, se vuole iniziare.
Sì, come no. Io mi occupo di clima da tanti anni, non di meteorologia, poi magari facciamo la differenza, spieghiamo qual è la differenza.
Dobbiamo fare una differenza.
E soprattutto la mia ricerca si occupa di studiare ghiacciai, permafrost, sia in ambiente alpino sia in ambiente antartico e artico.
Fortunatamente quindi, l'ha detto lei e non io, sì. Perché sennò era difficile.
Ghiaccio.
Il ghiaccio. Invece, dottor Baccaro.
Buonasera, allora io mi occupo, invece sono un botanico e nella mia carriera mi sono occupato di analisi della biodiversità e analisi della biodiversità in relazione a quelli che sono i principali cambiamenti globali che ci sono in corso nella biosfera. E da questo punto di vista, insomma, abbiamo lavorato sull'utilizzo e sull'utilità delle riserve naturali proprio per conservare le componenti vegetali della nostra area e molti molti altri studi che relazionano anche la frammentazione ambientale e poi l'impatto antropico su quelle che sono le piante fondamentalmente.
Quindi un giusto mix per questa puntata sul clima, e volevo chiedere ad entrambi da dove nasce questa vostra passione per lo studio appunto del clima e della vegetazione nel caso del dottor Baccaro. Dottor Colucci.
Ma se devo essere sincero, nasce da bambino perché mi piaceva un sacco la neve. Mm-hmm. E quindi la spinta nel capire quando nevicasse, perché non arrivava la neve d'inverno,
perché nevica oppure no. Mm-hmm.
E questo mi ha spinto così ad iniziare a raccogliere dei dati, prima molto rudimentali, ma già elementari. Quindi un diario proprio delle condizioni meteo ogni giorno, giorno per giorno, e poi da lì un po' è nato tutto, insomma, si è sviluppato poi.
Con calma è arrivato. Invece, dottor Baccaro?
Beh, per me è un po' diverso. Nel corso degli studi che riguardavano appunto la vegetazione, studiando questi elementi e il perché della distribuzione delle piante su un territorio, viene proprio fuori che gli elementi principali che discriminano e che permettono di sapere dove c'è una pianta rispetto ad un'altra sono proprio gli elementi come temperatura e precipitazioni e disponibilità idrica. Quindi necessariamente sono degli elementi ambientali che sono sempre legati agli aspetti climatici e quindi all'andamento del clima. Mm-hmm. E quindi è necessario, come dire, per monitorare e avere un quadro più generale della situazione climatica e del variare di questi parametri per valutare poi gli scenari futuri di quelle che saranno la distribuzione della vegetazione.
Chiedo ad entrambi sempre: cos'è l'effetto serra? In questi ultimi anni si è parlato tantissimo appunto di questo effetto serra, del riscaldamento globale. Cos'è? Dottor Colucci, se vuole iniziare.
Io? Allora, l'effetto serra, così di per sé, è un fenomeno del tutto naturale che permette la vita sulla Terra come la conosciamo noi. Ed è sostanzialmente, dipende dalla chimica dei gas che ci sono in atmosfera, ad alcuni gas che ci sono in atmosfera. In particolare ha quelle molecole cosiddette triatomiche, che sono il vapore acqueo, ad esempio, che non lo si dice mai, ma è il gas serra più potente di tutti.
Cioè, poi più del CO2, com'è?
Sì, più della CO2. Poi appunto la CO2, che anche essa è una molecola triatomica, il metano, CH4, anche lui è una molecola triatomica. In realtà il metano ha un potere, diciamo così, serra molto forte, perché reagisce molto rapidamente e poi forma altra anidride carbonica, altro biossido di carbonio. Uh-huh. Perché sono importanti? Perché essendo molecole triatomiche sono molto ingombranti, diciamo così, per spiegare semplicemente, sono molto ingombranti, di conseguenza intercettano la radiazione infrarossa, che ha un'onda piuttosto lunga quando esce dalla superficie terrestre, quando viene rimbalzata dalla superficie terrestre, e quindi sostanzialmente tende ad intrappolarla all'interno della troposfera, che è questa sottilissima pellicola di atmosfera, di aria, all'interno della quale avvengono tutti i fenomeni meteorologici, le nuvole, la pioggia, la grandine, la neve, eccetera, eccetera. E che è veramente molto sottile, ha mediamente una decina di chilometri, 12 all'equatore, verso i poli anche 5-6 in determinate situazioni.
Pochissimo.
Quindi è veramente poco. Se noi pensiamo idealmente ad una località distante 10 km da Trieste,
Muggia.
Ecco, Muggia, in linea d'aria, Muggia. Mm-hmm. Se noi tiriamo Muggia sulla verticale di Trieste, capiamo quanta poca cosa abbiamo sopra le nostre teste. Ecco, all'interno di questa sottilissima pellicola avvengono tutti i processi meteorologici, quindi il clima si sviluppa all'interno di questo sottile strato d'aria, e di conseguenza comprendiamo anche quanto sia effettivamente delicato e quanto sia facile interferire in questa sottilissima pellicola d'aria che permette la vita.
È molto soggetta all'essere umano, come dire.
In questo caso sì, perché tutto quello che noi buttiamo in questa sottilissima pellicola rimane intrappolato all'interno.
Resta là.
Esatto, in quanto gli scambi tra la tropopausa, che è, diciamo, il confine della troposfera, e la stratosfera, che è un layer superiore, sono inibiti di molto, in quanto c'è un'inversione termica, cioè mentre nella troposfera, andando dal basso verso l'alto, la temperatura diminuisce, quando si arriva in stratosfera la temperatura comincia ad aumentare, salendo di altitudine. Mm-hmm. Questa differenza di gradiente, quindi andando in su scende, andando in su sale su quella interfaccia, crea una inversione termica, che è un po' l'effetto che avviene in pianura padana durante l'inverno, quando c'è la cappa di nebbia in basso, il sole, l'aria secca più mite sulle Alpi e il freddo e umido nelle valli.
Chiaramente. Noi ci fermiamo un attimo, restate sempre qui sul Blando Radio Show.
Radioattività. Radioattività.
Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Vitrotti. Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Vitrotti.
Bentornati amici di Radioattività 97.5 e 97.9, siamo dallo studio 1 di Radioattività in via Campo Marzio con il dottor Colucci e il dottor Baccaro a parlare del clima. E, dottor Colucci, abbiamo parlato dell'effetto serra brevemente, il clima si sta realmente scaldando?
Beh, direi che non c'è nessun dubbio in tal senso, perché le evidenze, lasciamo stare i termometri, le temperature misurate un po' dappertutto sul globo, ma ci sono anche, ipotizzando che i termometri fossero sbagliati, ci sono tantissime altre evidenze che dimostrano come il clima si stia andando verso un surriscaldamento, tra l'altro molto rapido. I ghiacciai fondono a ritmo sempre più pressante, sia quelli alpini sia quelli artici e antartici. Insomma, sì.
Sta succedendo proprio questo. Invece, dottor Baccaro, in che misura ne risentono le piante e le coltivazioni di questo aumento di temperatura?
Beh, anche in questo caso le evidenze sono veramente tante. È interessante appunto forse citare uno di questi progetti europei più importanti, che è il progetto Gloria, che ha seguito l'andamento della vegetazione a livello europeo, soprattutto nell'ambiente alpino, che è uno degli ambienti più soggetti alle variazioni climatiche e soprattutto da un punto di vista di vegetazione è uno degli ambienti che più risente queste variazioni. In questo caso si è assistito appunto a scala europea e in maniera molto evidente al fatto che la vegetazione si stia termofilizzando, cioè un effetto proprio di termofilizzazione, ovvero le specie che sono adattate alle fasce altitudinali più basse, quindi con caratteristiche di adattamento a temperature più calde, stanno piano piano shiftando, cioè si stanno muovendo verso le fasce altitudinali più alte. Questo è un effetto naturale, diciamo, della dinamica della vegetazione.
C'è sempre lo zampino dell'uomo.
Ma soprattutto avviene in tempi molto molto più veloci. La vegetazione, a differenza della componente animale, non ha la capacità di migrare o spostarsi.
Chiaramente.
Quindi in qualche modo
farebbe anche paura un albero che si muove.
Lo dobbiamo ancora inventare. E che cosa succede quindi? Che questo effetto provoca in qualche modo la sparizione di quelle specie che quindi non riescono ad adattarsi velocemente a questi cambiamenti climatici, e soprattutto per le zone alpine porta anche al fatto che esistono intere comunità che non hanno più lo spazio proprio fisico per migrare verso fasce altitudinali più alte, e quindi per esempio molta della diversità dei pascoli alpini, delle praterie alpine, sta proprio sparendo perché non è in grado di trovare nuovi spazi e adattarsi alla velocità con cui il cambiamento climatico sta avvenendo.
Immagino che ci siano milioni di specie diverse arboree, no? E qual è la specie che ne risente di più? Abbiamo parlato appunto ad altitudini basse, ma qualcosa che noi conosciamo magari, qualche tipo di fiore, qualche tipo di pianta, insomma.
Allora, faccio riferimento proprio ad uno studio locale, quindi della nostra regione, nello specifico del Carso Triestino. È uno studio che è stato condotto dal professor Nardini del Dipartimento di Scienze della Vita, che ha evidenziato come anche nel nostro Carso, in seguito ad eventi di siccità estrema, che sono poi quelli che caratterizzano e che sono i più problematici soprattutto per la componente vegetale, hanno subito dei forti danni, soprattutto per le specie arboree. Il pino nero, esistono degli interi stand, delle intere aree di pino nero che sono morte, quindi con piante proprio morte.
Proprio estinte anche? L'estinzione,
quando si parla di estinzione si parla di un'altra cosa.
Okay,
quindi,
okay.
Diciamo semplicemente che parte degli individui, parte delle nostre foreste a pino nero hanno subito degli enormi danni a causa della morte di alcuni di questi individui, e questo in seguito proprio agli eventi estremi di siccità che sono avvenuti nel 2003 e nel 2012 per quanto riguarda la nostra area, esattamente, che hanno visto ad esempio una siccità estiva estrema con piovosità che sono
freddo invece notevole,
con inverni che subiscono, in realtà che hanno subito un innalzamento delle temperature alcuni casi, ma soprattutto le temperature estive che sono cresciute in maniera con picchi anche di 3,5 gradi rispetto alla media del periodo, per esempio luglio-agosto.
Sì, anche quest'anno insomma, gli agricoltori ne hanno risentito parecchio di questa siccità. Noi ci fermiamo un attimo, sempre qui al Blando Radio Show.
Dagli studi di Radioattività a Trieste, Blando Radio Show.
Bentornati, chiedo al dottor Colucci, cosa ha provocato i grandi cambiamenti climatici nei secoli passati, quando non c'erano né auto né fabbriche?
Sì, in realtà nei secoli passati non è che ci sono stati grandi cambiamenti climatici. Se ci riferiamo a un periodo che i geologi chiamano Olocene, che inizia circa 11.500 anni fa, 11.700 anni fa, fino ad oggi, in realtà il clima è stato abbastanza tranquillo, abbastanza costante, per così dire, almeno questo è quello che viene fuori dall'analisi dei proxy paleoclimatici. Ci sono state delle variazioni di temperatura, di piovosità, chiaramente, ma sempre abbastanza contenute. Queste piccole variazioni hanno però portato a effetti anche importanti. Ad esempio, pensiamo al circa 9.000-8.000 anni fa, sembra ci sia stato un cosiddetto optimum climatico, durante il quale la temperatura verosimilmente era addirittura leggermente superiore a quella di adesso, o più o meno a quella, insomma, che abbiamo approcciato. Ghiacciai come il Pasterze, nel gruppo del Grossglockner, qui vicino a noi in Austria, per esempio, non c'era. Al suo posto c'era un bosco rado di pinicembri e larici. Adesso c'è ancora un ghiacciaio, anche se si sta ritirando di centinaia di metri all'anno. Altre fasi più calde, ad esempio, sono state verosimilmente il cosiddetto optimum medievale, poi c'è stato un optimum romano durante il periodo di Roma, ma ci sono stati anche dei periodi molto freddi. Il più freddo di tutti sembra sia stato la piccola età glaciale, più o meno tra il 1350, anche se l'inizio è sempre un po' dibattuto, è durata fino ad inizio fine del 1800, durante la quale tutti i ghiacciai alpini sono avanzati di molto ed hanno raggiunto le posizioni più avanzate di tutto l'Olocene, quindi di tutti gli ultimi 12.000 anni.
Ma come mai il ghiaccio dell'Artico si riduce a quello dell'Antartico? No.
Quindi adesso torniamo invece ai giorni nostri, quando appunto questo innalzamento di temperatura globale sta portando alla fusione molto rapida, in particolare negli ultimi 30 anni, dei ghiacciai, sia alpini sia appunto artici e antartici. In particolare stiamo parlando, la domanda che mi fai è relativa al ghiaccio marino, che è una bestia un po' diversa rispetto al ghiaccio continentale o ai ghiacciai di montagna, perché il ghiaccio marino dipende molto, chiaramente,
dalla temperatura
dell'acqua, ma non solo, ma anche da che acqua,
sale.
Che acqua abbiamo. Allora, qua bisogna fare un discorso che è un attimino lungo, se vogliamo capirlo bene, quindi ti porterò io un minuto e mezzo circa.
Va benissimo, allora, siamo qui per questo.
Prima cosa, la differenza tra Artico e Antartico. L'oceano Artico è un oceano, un mare, contornato da continenti. L'Antartide invece è tutto al contrario, è un continente contornata dal mare. E già qui è una bella differenza non banale a livello di circolazione sia oceanica sia atmosferica. Che cosa succede? L'oceano Artico è contornato da continenti ma senza montagne, quindi non ci sono importanti ghiacciai o calotte glaciali, se non la Groenlandia, che è l'unica, che stanno attorno all'Artico. Quindi se i ghiacci continentali cominciano a fondere, l'acqua più dolce che se ne va via dal continente è solo quella della Groenlandia, che tende ad andare verso sud, diciamo verso l'Islanda, diciamolo così per capirci. Quindi mare più caldo, temperature più calde, ghiaccio marino dell'Artico si squaglia, quindi l'Artico si riduce, la calotta artica marina si riduce. Andiamo in Antartide. L'Antartide abbiamo detto che è un continente montuoso, con una calotta di ghiaccio che ha dai 2 fino ai 4 km di spessore, contornata dall'oceano. Se il ghiaccio fonde, questa acqua dolce se ne va a finire nel mare.
Nel mare.
Che cosa succede? Porta a un disequilibrio nella salinità dell'oceano. Mm-hmm. L'acqua dolce, essendo chiaramente non salata, è più, diciamo, leggera, è meno densa in mm-hmm. realtà. Quindi tende a stare al di sopra dell'acqua salata, quindi si formano una pellicola di acqua più dolce al di sopra dell'acqua salata.
Quasi come l'olio.
Più o meno quasi come l'olio, facciamo l'esempio dell'olio.
Ok.
Qual è la particolarità? Che l'acqua salata gela a 1, 2, 3 gradi sotto lo zero, mm-hmm. dipende dalla concentrazione di sale, e l'acqua dolce invece gela a 0 gradi, quindi gela più facilmente. Okay. Questo è il motivo per il quale negli ultimi anni si è assistito ad una sorta di quasi aumento della superficie marina ghiacciata.
Quindi senza acqua dolce, come dire, non avremmo questo effetto.
Il motivo è proprio, paradossalmente, l'aumentata fusione del ghiaccio continentale antartico, che va a finire nel mare, porta ad un congelamento dell'acqua più rapido, perché l'acqua è più dolce. Quindi in realtà è sempre frutto dello stesso problema.
Noi ci fermiamo un attimo, sempre qui col dottor Colucci e il dottor Bacca.
Radioattività.
Landor Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, con Marco Vitrotti.
Eccoci in studio con il dottor Colucci e il dottor Baccaro. Al dottor Baccaro volevo chiedere, le specie aliene nel nostro territorio sono un bel problema, giusto?
Allora sì, sono un bel problema, come sono un problema per tutto il territorio italiano e in generale per tutta l'Europa. Nel nostro territorio assistiamo ogni giorno a nuovi ritrovamenti di nuove specie che vengono introdotte e ultimamente è stata appunto ritrovata in Friuli Venezia Giulia l'Heracleum mantegazianum, che è una specie anche molto dannosa per l'uomo, in quanto provoca ustioni se toccata, quindi è una specie che deve essere monitorata con molta attenzione. E sicuramente questo discorso si lega molto al cambiamento climatico, proprio perché queste specie aliene invasive sono specie che non sono tipiche dei nostri territori, ma che hanno dei vantaggi, vantaggi adattativi e vantaggi quindi nell'adattamento e nell'occupare dei territori, che a causa spesso di eventi, come dicevamo prima, eventi climatici estremi, vengono lasciati liberi dalle specie autoctone, quindi mm-hmm. dalle specie che noi abbiamo sul nostro territorio, e che non riescono ad essere ricolonizzate con la stessa velocità rispetto a quella che invece hanno queste specie aliene invasive. Il vero problema di queste specie dove sta? Sta nel fatto che occupando gli habitat delle specie native e spesso occupando in maniera molto densa queste aree, impediscono alla flora locale di poter sopravvivere, e anche in questo caso quindi si può assistere a estinzioni locali di specie magari endemiche che sono presenti solo in determinate aree, e quindi in qualche modo questo rappresenta un grande problema che tra l'altro la comunità europea sta monitorando molto da vicino, con un regolamento molto importante che nei prossimi mesi verrà anche adottato dall'Italia, e quindi poi a livello regionale avrà delle conseguenze.
Quindi dovete lavorare parecchio, insomma, per monitorare.
Dovremo tutti quanti, perché poi sarà anche il cittadino a dover in qualche modo essere partecipe attivo nel monitoraggio, perché ovviamente è un discorso molto territorialmente molto, molto esteso, e ovviamente le forze, come dire, di chi gestisce le aree naturali e il territorio da solo, quindi gli amministratori da soli, non sono in grado di poter gestire il problema, quindi è il cittadino che dovrà essere sensibilizzato.
Dovremmo stare attenti.
Esattamente.
Ok, ma nel caso della fauna, come dire, sappiamo di solito come vengono, come arrivano nel nostro territorio. Stavo pensando giusto prima al Rio Ospo a Muggia, parlando con un amico della Guardia Forestale, mi diceva che nei laghetti, come dire, sono presenti i cosiddetti gamberi del Mississippi, che sono stati portati durante la Seconda Guerra Mondiale dagli americani. Però nel caso invece della flora, come dire, come arrivano queste specie aliene?
È interessante, ovviamente, quelli che si chiamano i pathways, cioè i corridoi di introduzione, anche i vettori di introduzione sono vari e diversi, e molto spesso è nostro, quindi siamo noi cittadini che diventiamo dei veri e propri vettori e che quindi in qualche modo introduciamo queste specie nell'ambiente. Spesso anche i vivaisti inconsapevolmente vendono alcune di queste specie che, se non attentamente gestite, possono scappare a coltura e quindi possono poi riprodursi tranquillamente e quindi poi diventare anche invasive il più delle volte. Trieste è una città portuale, sicuramente questo rende anche, aiuta molto, esattamente,
l'arrivo di
spesso merci che magari non vengono controllate, spesso basta un seme nascosto oppure trasportato in città attraverso le navi, e questo può contribuire enormemente all'introduzione di queste specie.
Invece, dottor Colucci, per uscire un attimo dal discorso riscaldamento globale, perché abbiamo a Trieste la bora?
La bora, dipende da tre aspetti fondamentalmente: differenze di pressione, differenze di temperatura e topografia. La differenza di pressione, bisogna avere una pressione più elevata sui Balcani, quindi diciamo tra la Slovenia verso est, ed una pressione atmosferica più bassa nel bacino del Mediterraneo, a livello locale magari in Alto Adriatico oppure a livello generale sul Mediterraneo, e quindi siccome le masse d'aria si muovono dalle zone di alta pressione alle zone di bassa pressione, il vento arriva, le masse d'aria si muovono da est a nord-est verso sud-ovest. Differenza di temperatura, perché abbiamo detto prima, la temperatura, l'aria fredda è più densa dell'aria calda, e siccome la topografia è tale per la quale tutto l'entroterra è a quota più elevata, quest'aria più densa tende ad infilarsi nelle vallate che sboccano verso l'Adriatico, e quindi infilandosi in queste vallate scivola proprio per caduta verso il mare, e quindi
possiamo trovare la bora.
La bora si trova su tutta la costa adriatica orientale. A Rimini non c'è la bora.
Quindi c'è più verso
verso
la Croazia, come dire, la Dalmazia,
Trieste, tutta la costa croata fino all'Albania.
Ok, e noi ci fermiamo un attimo per questa penultima tranche del Blando Radio Show.
Ogni venerdì dalle 16:30 Blando Radio Show
è un evento in collaborazione con
Comitato Servizi Integrati per il Cittadino della dottoressa Brichena Bala, in Largo Piave 3, telefono 392-603-6080.
Dagli studi di Radioattività a Trieste, Blando Radio Show.
Siamo quasi alla fine di questa puntata del Blando Radio Show. Dottor Colucci, i cambiamenti climatici sono preoccupanti, anche se la variazione di temperatura è di pochi gradi.
Sì, è vero. Certe volte le persone fanno fatica a comprendere come ci sia tanto allarmismo per un grado di temperatura in più, perché l'esperienza quotidiana, chiaramente, uno la vive magari leggendo il termometro ormai dappertutto, nella macchina, eccetera. Se sono 10 gradi o se sono 11 gradi, non è che cambi un granché. In realtà non è in questi termini che bisogna ragionare, perché questo grado e mezzo, 2 gradi, che sono messi come target massimo, oltre il quale poi si rischia grosso, sono considerati a livello globale, cioè una media su tutto il globo. Considerando il fatto che i tropici, ad esempio, risentono molto poco del riscaldamento globale, invece le zone artiche risentono molto di più, perché ci sono dei processi di amplificazione che non stiamo qua a descrivere.
Quindi voi da scienziati, chiedo questa domanda così, siete preoccupati da un Donald Trump, per esempio, che dice che non vuole portare avanti gli accordi presi appunto con la NATO?
Io voglio sperare che sia stata una propaganda elettorale, e che poi lo staff e le persone che lavorano
invece
poi
porteranno avanti. Speriamo. Cioè,
vedremo, non voglio dire niente, anche perché la politica preferisco sempre lasciarla ai politici.
No, anch'io.
Devo dire che Obama, nell'ultimo anno soprattutto del mandato, e credo non a caso nell'ultimo anno e non nel primo, si sia dato molto, molto da fare su questo aspetto. Ma perché è così importante E perché così può essere così drammatico un aumento di temperatura di oltre i 2 gradi? Intanto bisogna sempre dirlo, adesso si comincia, i giornali anche cominciano a scriverlo, perché la gente dice, sì, la temperatura non deve aumentare di 2 gradi, sì, ma rispetto a quando? Rispetto ai livelli preindustriali, attenzione, la temperatura della Terra è già salita di 1 grado e 2.
800?
Sì. Okay. Metà 800, okay. Ma la temperatura è già salita di 1 grado e 2 da metà 800, quindi stiamo parlando di 0,8 gradi centigradi in realtà, che è il nostro. Addirittura si vuole limitare a 1,5 gradi, quindi ne mancano 0,3, quindi siamo già veramente agli sgoccioli. E
il cosiddetto punto di non ritorno.
Il punto di non ritorno. Ma perché? Perché bisogna andare nel paleoclima, cioè in quello che geologi o altri personaggi, studiando il paleoclima, hanno scoperto del passato. Concentrazioni di CO2 superiori alle 400 parti per milione, che sono quelle che abbiamo superato negli ultimi anni, sono concentrazioni che la Terra ha già vissuto in un'era che si chiamava Pliocene. Per ragioni naturali, la CO2 era superiore alle 400 parti per milione, tra 400 e 500. Mm-hmm. Ma com'era il clima sulla Terra? Il clima era da 2 a 3 gradi come temperatura media più caldo rispetto ad oggi. Mm-hmm. E questo che cosa significava? Una cosa sola: livello del mare 25 metri più alto. Questo è il reale problema che affronterà l'umanità nei prossimi decenni, nei prossimi secoli. Il livello del mare.
Sono salvo a Servola?
A Servola sì, però okay. Come dire, dove vai dopo?
meglio evitare, chiaramente. Chiedo ad entrambi, prima al dottor Baccaro, cosa possiamo fare noi come popolazione, soprattutto qua nel nostro territorio, per ridurre le emissioni di CO2? E dopo chiederò la stessa domanda anche al dottor Colucci.
Allora, io voglio fare solo una piccola premessa, che è quella della distribuzione della popolazione mondiale prevista da qui al 2030, nello scenario 2030-2050, in cui si prevede che il 70% della popolazione sarà concentrata nelle grandi città, quindi nelle aree urbane fondamentalmente. Questo vuol dire che bisogna lavorare molto a livello di chi vive nelle città per poter migliorare l'impatto, quindi la propria impronta nella possibile introduzione, per esempio, di gas serra, quindi nell'aumentare direttamente o indirettamente l'introduzione di gas serra in atmosfera. E da questo punto di vista dobbiamo, secondo me, molto lavorare sul miglioramento energetico delle nostre case, ad esempio, che è un elemento che ad oggi non è mai stato, come dire, portato avanti, una politica non c'è mai stata a livello nazionale per portare avanti questo miglioramento. Questo perché ovviamente le nostre città, tra l'altro, soffrono di quello che si chiama effetto isola di calore, ovvero la temperatura all'interno della città è di solito 3, 4, anche 5 gradi in alcuni casi più alta rispetto a quella che si trova nelle aree rurali e poi in aree completamente naturali. E quindi c'è sempre di più la necessità e l'abitudine di utilizzare fonti energetiche che derivano la gran parte da combustibili fossili, per utilizzare metodi per raffreddare i nostri interni, le nostre case, i nostri uffici.
Sì.
Esattamente. Questo in qualche modo deve essere una politica che faccia conto anche di un miglioramento, di una ottimizzazione di queste risorse energetiche, è sicuramente necessario. Da questo punto di vista è molto importante il ruolo, ad esempio, che la vegetazione in ambiente urbano può temperare, può
più
avere.
Più vegetazione, più ossigeno, ricordiamo.
Sì, che appunto può ossigenare di più la nostra area, ma che soprattutto influisce anche su parametri dell'aria, come la temperatura, come l'umidità dell'aria. E avere sicuramente città con estremi, con aree verdi, molte aree verdi,
tipo Milano, penso al grattacielo verde,
esattamente,
no?
Esattamente, ha diversi effetti. Il fatto di avere, per esempio, dei giardini pubblici, e Trieste da questo punto di vista è una città tutto sommato molto ben attrezzata, perché il verde pubblico
però vengono chiusi costantemente,
lì ci sono problemi di inquinamento, sì, insomma, sì. Speriamo che nel futuro
ne parleremo in un'altra puntata,
in un'altra, sì, puntata, sì. E, in realtà questa presenza di verde pubblico riesce a, per esempio, ad abbassare le temperature di qualche non di qualche grado, ma di qualche centigrado, e questo sicuramente si ripercuote anche sulla domanda da parte del cittadino di energia, e quindi necessità di raffreddare o riscaldare l'aria. Un'altra caratteristica importante per ottimizzare, per esempio, la capacità energetica delle nostre abitazioni è quella di cominciare a utilizzare e a costruire case con i famosi tetti verdi. Mm-hmm. Quindi la presenza di tetti verdi in città ha un effetto, può avere un effetto importante da questo punto di vista. Quindi
con piante?
Sì, certamente, sui tetti delle nostre case si stanno studiando le metodologie, perché ovviamente non è facile.
Picchia il sole,
quindi la manutenzione spesso, mm-hmm, e volentieri di queste comunità che vengono seminate sui tetti verdi. Anche strutturalmente è importante costruire degli edifici che siano in grado di mantenere un suolo sopra, però si è visto che questi hanno dei benefici importanti sull'efficienza energetica sia dei palazzi, ad esempio, ma anche poi in generale sulla riduzione, ad esempio, delle temperature durante il periodo estivo nelle città.
Dottor Colucci, invece, cosa consiglia alla popolazione per ridurre le emissioni di CO2?
Ma il consiglio a me viene sempre da darlo non tanto alla popolazione, che deve vivere, lavorare, andare in macchina,
ma piuttosto ai governi,
ma piuttosto a chi ha il potere decisionale, mm-hmm, economico, per intervenire. Spero che qualcuno l'ha già fatto, ma sono ancora pochi, secondo me, si rendano conto dell'urgenza, perché ormai siamo di fronte ad un'urgenza, non siamo più di fronte ad un'ipotesi o ad una possibilità, siamo di fronte ad un'urgenza e ad un'emergenza che in qualche decennio potrà diventare planetaria. E a quel punto non ci sarà più da preoccuparci di centinaia o migliaia di persone che scappano dalla guerra o da condizioni di vita peggiori per arrivare in Europa e cercare una vita migliore, ma si tratterà di milioni e miliardi di persone che dovranno migrare in pochissimi anni, perché il livello del mare salirà a velocità impressionante. Io ricordo che ci sono evidenze nel passato, studiate, pubblicate su riviste scientifiche di prestigio, che dimostrano come il livello del mare possa alzarsi anche di metri in poche decine di anni. Mm-hmm. Questo perché si innescano i cosiddetti abrupt climate changes, cioè cambiamenti climatici drastici, repentini, quando si raggiungono appunto questi livelli soglia oltre ai quali qualcosa succede. Stiamo approcciando a quello che sta accadendo, a quello che potrebbe accadere. Dico una cosa sola: quest'anno, questo inizio autunno, questo inverno che sta iniziando tra poco, in zona artica si stanno verificando delle temperature che non sono mai state osservate nella storia dell'umanità, mm-hmm, e siamo ormai da 2 mesi con oltre 20 gradi di temperatura sopra la media tutto l'Artico. Mm-hmm. Cosa che non era mai successa, soprattutto per un periodo così lungo. C'è chi dice, sì, ma comunque gli inverni sono freddi, fa freddo d'inverno. Non fa freddo d'inverno, non fa più freddo d'inverno, lo fa per qualche giorno e comunque in maniera decisamente limitata rispetto a come faceva in passato. Ripensiamo al febbraio del 2012, il famoso anno in cui ci sono state quelle 2 settimane di bora incredibile, il molo Audace si è coperto di ghiaccio marino, eccetera, no? La temperatura a Trieste è andata a meno 5, meno 6. Un evento del genere negli anni 50, negli anni 60, negli anni 40, negli anni 20, eccetera, portava, esatto, non solo era consuetudine, ma portava la temperatura a Trieste in centro prossima ai meno 10. Mm-hmm. Questo era il freddo, diciamo, le ondate fredde della città di Trieste, normali, fra virgolette.
Cosa consiglia quindi alla popolazione? C'è niente che può fare? Ma
chiaramente tutto quello che diceva Dacron un attimo fa è chiaro, sono tutte azioni che nel nostro piccolo quotidiano tutti possiamo fare, e se ognuno fa un po'...
Dobbiamo cercare di tamponare almeno un beach, come si suol dire qua a Trieste.
Se ognuno fa un po', tutti, si può ottenere anche un grande risultato, chiaro, ognuno col suo piccolo contributo. Però chiaramente a questo punto, almeno il mio punto di vista, è che non bastano più i piccoli contributi, anche se portati da tanti, ma ci vogliono grandi contributi portati da pochi che decidono sulle sorti dell'umanità, e che tra l'altro avranno anche a questo punto ormai la responsabilità di quello che accadrà nei prossimi decenni, perché rendiamoci conto, abbiamo parlato prima del nuovo presidente americano che si siederà a gennaio, spero si renda conto, credo e spero, siccome mi sembra sia una persona molto intelligente, se non sarebbe arrivato lì, si renda conto della responsabilità che ha nei confronti non solo degli americani ma anche di tutta l'umanità.
Chiaro. Dottor Baccaro, brevemente, mi ricordi invece un progetto di cui penso appunto lei farà parte?
Sì, proprio per la città di Trieste, proprio per ritornare a tutti i discorsi che abbiamo fatto sul ruolo anche della vegetazione in ambiente urbano, della sua utilità e della sua importanza, stiamo, come Dipartimento di Scienze della Vita, stiamo portando avanti un progetto di mappatura del verde urbano, che ancora per la città di Trieste non è disponibile, come invece è presente in altre città, come Venezia, e soprattutto quello che stiamo tentando di fare è quello di valutare i servizi ecosistemici che questo verde pubblico riesce a dare. Questo termine servizio ecosistemico è un termine complesso, ma è in effetti quello che l'ecosistema verde, che l'habitat che noi che consideriamo, riesce a fornire ad esempio anche al cittadino, per ad esempio quello che dicevamo prima, la riduzione della temperatura, no? Quindi migliorare anche la vita del cittadino nel luogo in cui vive. Servizio ecosistemico che si può anche valutare economicamente, che ha un costo, che ha soprattutto un guadagno, fornisce un guadagno anche per il cittadino, che può essere quantificato. Quindi anche per legare maggiormente il cittadino, farlo affezionare e far capire il ruolo importante di questa componente biotica cittadina all'interno della città, stiamo procedendo proprio a fornire questi dati sulla presenza innanzitutto delle specie in città, quali sono, quante ce ne sono, e Trieste, ripeto, è una città veramente molto ricca da questo punto di vista, e poi far sapere, quindi informare la cittadinanza su quello che è l'effetto anche economico, il guadagno economico della presenza del verde del proprio giardino.
Chiaro. Dottor Colucci, invece ci ricordi questo sabato la conferenza annuale, ci ricordi dove, quando e con chi?
Sì, allora ad Aquileia, alla sala consigliare, sabato dalle 9 fino a mezzogiorno più o meno, ci sarà la consueta conferenza annuale di meteorologia organizzata dall'Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia. Ci parlerà di clima, ovviamente, di cambiamenti climatici. Avremo ospite Filippo Giorgi,
Stefano Micheletti,
direttore dell'Osservatorio Meteorologico Regionale, Stefano Micheletti, insomma vari ospiti che potranno interagire col pubblico rispondendo.
Quindi ad Aquileia dalle 9
alle 9 alle 12 questo sabato.
Perfetto, io vi ringrazio tantissimo, faremo ulteriori puntate su questo argomento, perché insomma non deve stare a cuore solamente a me ma a tutti, e io vi ringrazio, ci sentiamo, se volete fare un saluto brevemente.
Prego.
Ciao a tutti.
Okay. Buona serata.
Buona serata, grazie ancora per essere rimasti qui sul Blando Radio Show, io sono Marco Vitrotti, buona serata a tutti.
Ogni venerdì dalle 16.30 Blando Radio Show con Marco Vitrotti. Lo show di Trieste per Trieste su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con...
Comitato Servizi Integrati per il Cittadino, a Trieste, in Largo Piave 3. Ci occupiamo dell'intero iter per le pratiche di successione, dalla A alla Z, senza aver bisogno di ulteriori adempimenti né dover rivolgersi a nessun altro ufficio. Ad un costo assolutamente vantaggioso, la dottoressa Brichina Bala si occuperà infatti di tutto ciò che è previsto dalle normative vigenti, fornendo così un servizio assolutamente completo ad esclusivo vantaggio del cittadino. Comitato Servizi Integrati per il Cittadino, della dottoressa Brichina Bala, in Largo Piave 3, telefono 392 603 6080, mail comitatoserviziTrieste@gmail.com.
Radioattività.